Salve a tutti, oggi è con noi per la rubrica Uno sguardo nella mente la psichiatra, psicoterapeuta Maria Schneider, che ci parla dei problemi legati alla sessualità. Nella precedente intervista abbiamo parlato della diffusione dei videoporno tra gli adolescenti. La sessualità, intesa come fuga dal rapporto tra due persone, è secondo lei un problema attuale?
Devo dire che in quell'intervista mi ha colpito molto un'affermazione della dottoressa D'Agostino, quando dice che scegliere i videoporno vuol dire pensare alla sessualità come il rapporto con un oggetto inanimato. Quest'ottica distorta della sessualità è sicuramente segno di una crisi che però non è di oggi. La sessualità è stata totalmente repressa, e questo lo sappiamo bene, o percepita in maniera distorta. Ad esempio, diamo uno sguardo agli ultimi 60 anni. Nel 48 in America Alfred Kinsey pubblicò un testo coraggioso, un'inchiesta sociologica sul comportamento sessuale americano, in cui emergeva la dimensione repressiva e coercitiva della tradizione angloamericana. Questa cultura, erede delle norme cristiane, considerava e considera il rapporto sessuale unicamente a scopo riproduttivo. Dopo la rivolta del 64 degli studenti di Berkeley, due anni dopo, nel 66, Master e Johnson pubblicarono un'inchiesta sulla sessualità femminile e maschile con l'obiettivo di infrangere i tabù ancora esistenti. Il testo divenne una vera e propria Bibbia del movimento femminista, movimento che si intrecciò con quello culturale del 68, che scoppiò in alcuni paesi europei, tra cui, sappiamo bene, l'Italia. La spinta di questo movimento comportò una vera e propria rivoluzione culturale, in cui la nuova generazione cercava una libertà di espressione nel rapporto. Insieme alla critica della coppia tradizionale, della famiglia e della società, c'era il rifiuto di tabù sessuali che dominavano incontrastati anche quelle società più avanzate. Questa contestazione portò a dei cambiamenti sostanziali nella mentalità e nei costumi, però qualcosa non ha funzionato. Se ci guardiamo intorno, riscontriamo come la ricerca della sessualità si è fermata perché ha intrapreso strade discutibili che hanno portato a una visione spesso riduttiva e distorta.
Ma cosa pensa non abbia funzionato nel concetto di sessualità in questa rivoluzione culturale?
Partendo dal fatto che va riscontrata la positività di un'apertura mentale e l'acquisizione di una libertà indispensabile per attuare il proprio benessere, devo dire che si è realizzata la libertà del corpo senza la ricerca di un'identità psichica. Quella rivoluzione aveva un difetto di fondo, cioè che la sessualità rientrava nella sfera dei bisogni e non in quello delle esigenze. Cioè, per essere chiari e spiegare meglio, i bisogni hanno una valenza esclusivamente fisiologica che rende la soddisfazione irrinunciabile, cioè noi siamo costretti a mangiare, bere, dormire, altrimenti si crea uno squilibrio che va ristabilito, altrimenti possiamo morire. Per le esigenze non è così, queste rientrano in quella sfera che va oltre la sopravvivenza e investono quella realtà che accrescono la nostra mente e la nostra realtà interna. Lo studio, la cultura, la creatività, le scoperte scientifiche, ma soprattutto il rapporto interumano, sono espressione di una realtà che ci differenziano da quella esclusivamente biologica del mondo animale. Scambiare il sesso per un bicchiere d'acqua quando siamo assetati o con un piatto di pasta quando siamo affamati, devo dire, è un errore di fondo. I bisogni li soddisfiamo da soli perché riguardano la nostra realtà corporea, mentre per realizzare la sessualità è indispensabile il rapporto interumano. Coinvolge il corpo ma anche la mente, e più il somatico si lega alla psiche e più il rapporto sessuale trova la sua pienezza.
Ci può spiegare meglio? Ci faccio un esempio.
Ecco, per esempio, relativamente all'interessante intervista della scorsa settimana sui videoporno, in questa intervista si sottolineava che la visione di immagini pornografiche segue la pratica dell'autoerotismo. Tale pratica è stata enfatizzata dal testo Master e Johnson, che ha venduto milioni di copie nel 68. Si affermava lì che la masturbazione era una pratica di cui non si poteva fare a meno perché era utile alla conoscenza di sé. Fino ad allora l'argomento era stato trattato pubblicamente dalla Chiesa, che minacciava la cecità, affermazione degna del più profondo oscurantismo di stampo medievale. Oggi, per fortuna, ci siamo liberati da questa stupidità, ma si è ereditato il pensiero che la masturbazione non solo sarebbe uno strumento di conoscenza del funzionamento del nostro corpo, ma sarebbe indispensabile per esprimerci. È chiaro che questo punto di vista fa leva sulla teoria che la sessualità sarebbe un problema di accumulo di energia che va liberato attraverso un meccanismo di tensione che deve essere scaricata, come se il nostro corpo fosse dotato di tubi d'acqua intasati che devono essere sbloccati, e questo è inaccettabile. È da considerare che l'autoerotismo non è affatto fonte di conoscenza delle reazioni del proprio corpo, perché la consapevolezza di sé e della propria realtà interna avviene nell'incontro fra due persone. È piuttosto segno di un malessere che impedisce il confronto con il diverso da sé. La ricerca solitaria del piacere conduce sempre più all'isolamento, perché si passa alla convinzione che si può fare a meno dell'altro, che lo si può escludere dalla propria vita intima, e questo significa spezzare il legame con la realtà. Si cerca l'affermazione di sé negando e annullando il mondo esterno. La vera spinta all'autoerotismo è la rabbia e l'odio per aver perduto la speranza nel rapporto interumano, verso il quale c'è un vissuto di disperazione per i fallimenti passati. Gli affetti trovano la strada del piacere solitario del proprio corpo, ma svelano l'inganno di una consolazione. L'angoscia di prima si è trasformata in un vuoto, dove la scissione tra corpo e mente e tra inconscio e coscienza è notevolmente aumentata.
Ma può diventare una patologia mentale questa?
Fin qui abbiamo parlato di condizionamenti sociali e culturali che conducono a una visione falsificata della sessualità, visione che allontana sempre più l'individuo dalla ricerca del rapporto con l'altro, che è una cosa preziosa di cui non si può fare a meno per realizzare se stessi. Alla base della visione deformata c'è la perdita della certezza del rapporto interumano, che è seguita alla delusione del proprio desiderio. Il bambino, invece di essere soddisfatto della relazione con la madre, ha dovuto fare i conti con l'assenza. Nel persistere della masturbazione, però, ci si fissa a modelli irreali che diventano l'unica fonte di eccitazione. Le fantasticherie legate all'autoerotismo inducono alla costruzione di un pensiero che è ripetitivo, che potrebbe sfociare in un'ideazione di tipo ossessivo, cioè che ruota sempre intorno allo stesso oggetto. Qualora la pratica acquisti una forma ripetitiva, eccessivamente ripetitiva, che riesce a compromettere il normale ritmo delle attività quotidiane e il funzionamento sociale e lavorativo, si può parlare di una patologia psichiatrica. Nel disturbo ossessivo compulsivo sono presenti dei pensieri ricorrenti associati a compulsioni che tentano di neutralizzare l'ossessione. Il rituale della masturbazione svolge la funzione di riparare un danno e di mettere a tacere l'angoscia, e che pertanto il rituale diventa irrinunciabile. È evidente che in questo caso è necessario ricorrere all'intervento dello specialista, data la complessità della sintomatologia.
Come possiamo concludere questo argomento?
Io concluderei con un invito a non smettere mai di continuare una ricerca nel rapporto tra un uomo e una donna, anche quando ci sembra difficile e quasi impossibile. È in questo ambito che si scopre la bellezza della diversità. Ciascuno si realizza e si completa mediante il rapporto con l'altro, perché elimina l'impotenza e le carenze preesistenti. L'uomo è in quanto è in rapporto con gli altri.
In filosofia del diritto si dice il riconoscimento come relazione giuridica fondamentale. Per riconoscere l'altro devi riconoscere la norma e l'altra persona. E questo potrebbe essere anche il caso tra uomo e donna. Riconoscere comunque gli altri è sempre importante. Grazie tantissime, dottoressa, che è stata con noi, ci ha parlato di tutte queste cose veramente importanti. Grazie e alla prossima. Grazie.